Vogliamo leggere Giovanni capitolo 14. Prego.
Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse, Signore, noi non sappiamo dove vai. Come dunque possiamo conoscere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no, credetemi a motivo delle opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io lo farò. Se mi amate, basta
Amen.
così.
Sì.
Amen.
Amen. Sì. Atti. Capitolo 24. Secondino. Allora, leggiamo tutto, va.
24.
Sì.
Ora, 5 giorni dopo, arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con gli anziani e con un oratore, un certo Tertullo, e si comparvero davanti al governatore per accusare Paolo. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: Eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto e con profonda gratitudine che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per questa nazione sono opera delle tue previdenti misure. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego, nella tua benevolenza, di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una peste e suscita sedizioni fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è a capo della setta dei Nazareni. Egli ha perfino tentato di profanare il tempio. Per questo noi l'abbiamo preso e lo volevamo giudicare secondo la nostra legge. Ma sopraggiungendo il tribuno Lisia, lo ha tolto a forza dalle nostre mani, ordinando ai suoi accusatori di venire da te. Esaminandolo, potrai tu stesso sapere da lui la verità su tutte le cose di cui l'accusiamo. I giudei si associarono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. Allora Paolo, dopo che il governatore gli fece cenno di parlare, rispose: Sapendo da molti anni tu sei giudice di questa nazione, con più coraggio parlo a mia difesa. Non più di 12 giorni fa, come tu puoi verificare, io salì a Gerusalemme per adorare. Or essi non mi hanno trovato nel tempio a disputare con alcuno, o a incitare la folla, né nelle sinagoghe, né per la città, né possono provare le cose delle quali ora mi accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via che si chiamano setta, io servo così il Dio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che anch'essi condividono, che vi sarà una risurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. Mentre facevo questo, essi mi hanno trovato purificato nel tempio, senza alcun assembramento o tumulto. Ma vi erano alcuni giudei dell'Asia che dovevano comparire davanti a te per accusarmi se avevano qualcosa contro di me. O questi stessi dicono se hanno trovato alcun misfatto in me quando stavo davanti al Sinedrio. A meno che sia per questa sola parola che io gridai stando in piedi in mezzo a loro. E a motivo della risurrezione dei morti che oggi vengo giudicato da voi. Quando udì queste cose, Felice, che era ben informato sulla via, rinviò il processo dicendo: Quando verrà il tribuno Lisia, prenderò in esame il vostro caso. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che avesse una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi di prestargli dei servizi o di venire a trovarlo. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla sua moglie, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò in tono alla fede in Cristo Gesù. E siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose: Per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare. Amen.
Va bene. Ok. Quindi dovrei accomodarmi. In questo che abbiamo appena letto emerge una cosa importante. Fra di loro, cioè fra gli ebrei cosiddetti tradizionali farisei e la nuova via o la via come la chiamavano, che loro chiamano setta, sostanzialmente credevano le stesse cose. Infatti qui lo dice. Avendo la speranza che essi condividono che vi sarà una risurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Questo è il motivo per il quale essi credono e per il quale anche noi crediamo. Questa è la differenza, è che i I primi non avevano capito che i secondi, cioè Paolo e i cosiddetti cristiani, avevano ragione, perché lì c'era la soluzione. Tant'è che in quello che abbiamo letto prima c'è scritto che io sono la via, la verità e la vita. Poi è bene che queste cose piano piano possiate leggerle anche a casa. Nella lettera agli ebrei, sempre riguardando la fede, capitolo 11, conosciamo un attimino. Ecco. Leggo dal 34, ma ce n'è qua, quando anzi al 32. E che dirò di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse e turarono le bocche dei leoni. Poi, più avanti, le donne riebbero per la risurrezione i loro morti. Altri invece furono torturati, non accettando la liberazione, per ottenere una migliore risurrezione. Altri ancora furono oppure subirono scherni e flagelli, e anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, afflitti e maltrattati. Il mondo non era degno di loro. E potremmo continuare. Questo perché guardavano alle promesse di Dio. Conosciamo ancora in Daniele, Vecchio Testamento, dove parla chiaramente di risurrezione dei morti. Mi vedete ora tu, Daniele, va? Riposati, perché poi un giorno risorgerai. E sappiamo, c'è scritto, che i giusti, alcuni, eccolo qua, molti di quelli che tornano alla polvere della terra si risveglieranno. Alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Quelli che hanno sapienza, come dice, prenderanno come il firmamento. E quelli che avevano condotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle, e sempre eterno. Quindi l'argomento della fede è perché uno crede, non è perché pratica una religione, ma perché fa affidamento sulla parola di Dio, sulle promesse di Dio, che è l'unico che compie veramente le cose nella nostra vita. Allora, ricordate la storia del profeta Geremia e Anania, quando Geremia diceva al re Sedechia: arrendetevi alla Nabucodonosor, altrimenti verrà distruggerà, porterò via. Invece il profeta Anania, che era un falso profeta, colpì Geremia e gli disse: no, non è vero, queste cose non accadranno. E invece sono accadute, come diceva Geremia. Vedete, questo è l'atteggiamento che si è protratto nel tempo, della Chiesa, no? Anche oggi. Ma no, queste cose sono sempre successe. Non che non accadranno. Cambiamenti climatici sono sempre stati. L'uomo fa di tutto per autoilludersi e per mantenere lo status quo. Ma è importante entrare nei cortili del Signore. Se non entriamo in questi cortili, ricordate com'era fatto il Tempio? Ricordate il tabernacolo? Bisogna entrare in questi cortili. È una cosa veramente indispensabile. Ci sono tutte le varie tappe. Entri nel cortile, poi fai l'offerta, che era sempre la solita. Offerta di sangue. Poi passavi man mano alle tappe successive, fino, come dicevamo, a ciò che faceva il sommo sacerdote, che era il luogo santissimo e, come abbiamo visto in più occasioni, doveva spergere il sangue su se stesso e su tutti gli arredi del Tempio. Ora, senza entrare in questo luogo e fare le tappe che bisogna fare, per noi è impossibile. Allora, cosa fa il Signore? Ci ha chiamati e messi da parte per ogni opera buona, ma le opere buone non sono i fioretti che ci hanno insegnato, sono le opere della fede. Queste non escludono il nostro ottimo comportamento buono nei confronti degli altri. Come abbiamo letto prima, l'elenco dei profeti, dei testimoni di Dio che sono stati segati, uccisi, sono fatti di tutti i colori, è veramente grande, grande. E Giovanni Battista, cosa aveva fatto? È stato decapitato. Perché aveva detto a Erode: non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello, adultera. Oggi, se dice una cosa del genere, almeno ti fucilano. Tutto questo, questi profeti lo fecero per non disobbedire. alla volontà di Dio, ai suoi ordini, ai suoi ordini. E questo elenco è veramente lungo, questo di tutte queste persone. Ecco, io penso e sono convinto che questo deve essere anche per noi. Non disobbedire gli ordini del Signore, in nessun caso. Ma è indispensabile mantenere i rapporti con Dio. Per forza. Se diciamo che crediamo, bisogna mantenere i rapporti con Dio. Questa comunione con Lui. Perché? Lo sappiamo. Perché Gesù, abbiamo letto prima in Giovanni, dice: io sono la via, la verità, la vita. E la vita. Quindi quando ci facciamo domande sulla vita, sappiamo che Lui l'ha creata. Con la stessa parola mantiene il mondo, cose che per noi diventano complicate. Ed è con questa stessa parola che giudicherà il mondo. Ma Gesù poi dice un'altra cosa. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ed è singolare questo, perché nello stesso modo è scritto che nessuno va al Padre se il Padre non lo attrae al Figlio. Voi avete già riflettuto su questa cosa. Ci sono entrambe queste, no? Dice, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E nessuno, no? Se non viene attratto dal Figlio, se nessuno viene attratto, no? Quindi c'è questa cosa, nessuno viene a me se non, come abbiamo letto prima, no? E così si compie la volontà di Dio. E qual è questa volontà di Dio, no? Per noi? Cioè è quello di condurci alla vita eterna. E badate che noi non facciamo niente, perché quello che è stato fatto viene fatto interamente dal Padre per mezzo del Figlio, per mezzo dello Spirito Santo. Allora, cosa ci ha guadagnato Giovanni? Gli hanno tagliato la testa. Spaventati. Come fai ad essere un credente se sai che dopo un po' ti tagliano la testa così? Ecco perché tutto questo egli lo fa da solo, per portare avanti il suo disegno. Noi siamo chiamati, ma non comprendiamo a cosa. Scusate. Perché Dio abbia posto nel cuore dell'uomo il pensiero dell'eternità. È una cosa. Ma, rifletteteci un attimo. Le bestie non hanno questo sentimento. Benché abbia posto il pensiero dell'eternità. per noi non è una cosa immediatamente comprensibile. Abbiamo dovuto aspettare il compimento del riscatto da parte di Cristo, affinché nel nuovo patto si parlasse più chiaramente della resurrezione dei morti. È vero. Questo è scritto anche nel Vecchio Testamento, come abbiamo visto prima in Daniele, riguardo alla resurrezione. No? Il concetto di vita eterna e di eternità viene chiaramente profetizzato. Chiaramente. Ora in Cristo sono fatte nuove tutte le cose. Non dobbiamo pensare che entreremo così, tutto nuovo, assolutamente nuovo. Ora, questa è l'eredità dei salvati, la vita eterna, e non solo. Assieme, ricordate, si parla delle insondabili ricchezze di Cristo. Oltre alla vita eterna, ci sono delle insondabili ricchezze, cioè che noi non abbiamo la più pallida idea della meraviglia delle cose che Cristo ci darà, assieme alla cosa più importante per noi, che è la vita eterna. Allora, sono oggetti troppo grandi per l'uomo mortale. Anzi, questi concetti cambiano e tramutano l'ombra della valle della morte in uno splendore senza pari. Sapete, noi viviamo tutti i giorni in modo aleatorio, angosciante, perché non parliamo mai a noi stessi, alla nostra coscienza, non facciamo mai un'analisi realmente, non ci troviamo mai di fronte all'esigenza, alla riflessione vera, al pentimento vero, ma viviamo sempre e maggiormente di concetti superficiali, tutti i servitori del Signore potevano assaporare in spirito la luce alla quale sono stati chiamati. E anche noi. E abbiamo quella gioia che proviene dallo Spirito Santo, ineffabile. Perché sappiamo a cosa Dio ci ha chiamati. Ora, la domanda è: cosa saremo noi senza questa luce? Cosa saremo? Ognuno deve rispondere di quello che ha acquisito o meno. C'è scritto che nel mondo è venuta la luce vera che illumina ogni uomo. E questa luce è lo Spirito di Cristo. Il peccato ha provocato la morte, per cui l'uomo è morto. Noi, senza Cristo, senza la fede che abbiamo conosciuto e che abbiamo accettato, cosa pensate? Cosa possiamo averne in cambio? Questa è la vera luce, quella di Cristo, che ha illuminato ogni uomo. Illumina ogni uomo, ma soprattutto coloro che hanno creduto nel suo sacrificio meraviglioso. Ma ripeto, come dicevo prima, il peccato ha provocato morte, una cosa terribile. C'è veramente l'ombra, il buio dell'ombra della valle della morte, scende nei cuori delle persone che non hanno voluto accettare la parola di Dio, ma siano rese grazie a Dio che siamo stati completamente riscattati, completamente. E tutti i profeti, gli apostoli credenti, hanno mosso la loro fede attorno a questo, questo riscatto, quest'opera che Cristo ha fatto per ognuno di noi. Allora, la Bibbia è stata scritta per questo motivo, per la vita eterna, per la risurrezione. E ognuno di risurrezione di tutti quelli che hanno creduto. Il malvagio falso profeta Anania aveva tutti i suoi interessi qui sulla terra. Il profeta Geremia lo metteva in guardia Nabucodonosor, che sarebbe arrivato, che in seguito avrebbe poi distrutto Gerusalemme e deportato i suoi abitanti se non si fossero arresi. Vi ricordate? E così si comporta Satana nei nostri confronti. Non c'è bisogno che ti arrendi a Dio. C'è bisogno che tu chieda perdono e ubbidisca. Se tu fai questo, non ti succederà niente. Satana si comporta così, ti dirà, ma no, ma tanto non ci succederà nulla, ma non ti preoccupare, ma non è vero che avverrà questo e avverrà quell'altro. Non è assolutamente vero, non c'è bisogno che tu chieda perdono, tutte fesserie, non ti accadrà nulla. Nabucodonosor, scusate, arriva con la morte, la malattia, e tu non avrai scampo, perché non hai ascoltato il profeta Geremia, hai ascoltato un altro, hai ascoltato te stesso, e così ti sei illuso. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Io vorrei veramente capirlo. Oltretutto, come si può trascurare una così grande salvezza? Io non lo capisco. Se uno ha un minimo di. Se ha un minimo di fede, diventa impossibile. Allora, il giorno, cari fratelli, viene che il nostro tempo è scaduto. Non importa quanto tempo hai vissuto su questa terra, o quanto pensi di viverne ancora. No, il nostro tempo comunque è scaduto. Vedete, i cimiteri sono pieni in questi giorni. Sono pieni di gente che è morta da 100, 200, 300. No? Sono dei cimiteri bellissimi. A me che piace l'arte e la scultura, ne ho visitati diversi. Bellissimi, compreso il Monumentale di Torino. Ma non saranno queste tombe così meravigliose, così grandi, che ci cambieranno la realtà. Non sopravviveremo per quello. E dicono, guarda la maestà di queste tombe. Ce n'è. Se voi andate al cimitero del Verano a Roma, o allo Staglieno di Genova, delle tombe impressionanti dalla bellezza e dall'arte. non sarai salvato per quello. Sono tombe bellissime, assolutamente, ma sono frutto dell'opera dell'uomo, di un artista. Bellissime, non metto in discussione. Io ho sempre amato l'arte, raramente uno dice, ma l'arte classica io l'ho amata, l'ho insegnata, l'ho imparata da studente e ti dirò che una certa nostalgia per questi periodi che ho trascorso da studente e anche da insegnante. Ora, non sarà la bellezza delle tombe, con le sue statue meravigliose, da evitarci il giudizio, non sarà quello. Oggi Dio ci dice, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore, non indurite il vostro cuore. E Paolo era in continuazione in varie difficoltà. In varie difficoltà e angustie della vita. Voi sapete, avete visto anche l'altra volta, quanto tempo è rimasto in carcere. Non è che nelle carceri di oggi mi offrivano la bere, la televisione, l'aria condizionata, umidità, malanni, con tutto ciò che comporta. Però egli in questa lotta ha conosciuto il vero Dio. Quindi questa era la fede che lo portava avanti dal momento che aveva conosciuto Gesù. E questo incontro nella nostra vita è indispensabile fare. È per questo che dobbiamo entrare nei suoi cortili. E da questo dobbiamo imparare nel percorso che dobbiamo fare. Perché sappiamo che è Lui l'autore della vita. È Lui che ha compiuto ogni cosa. Ed è a Lui che ci dobbiamo affidare. E di Lui che dobbiamo fidarci completamente. Sapete, tante volte abbiamo letto prima, qualsiasi cosa chiederete nel mio nome lo farò, sicuro. Ma possiamo dire che non è vero? Io penso che sì, ma c'è un'altra cosa, come dicevamo in un culto passato. Paolo chiedeva a Dio di togliergli la sofferenza. Ma il Signore gli ha risposto, va, la mia grazia ti basta, quindi tieni di quello che hai. Sono quindi, però se tu hai conosciuto il Signore, non torni indietro. Non solo non torno indietro. Questa fiamma di cui parlava il fratello nella preghiera, all'inizio, aspetta un attimo. È l'unica cosa che ci mantiene veramente in vita. Comunque vadano le cose, perché Paolo stesso dice, se avete creduto per questa vita soltanto, siete tra i più miserabili tra gli uomini. E quindi, allora, Paolo e tanti altri hanno passato non solo angustie, ma sono stati uccisi, buttati in carcere. Geremia, se tu soffri di claustrofobia e ti buttano in un pozzo profondo, e ti lasciano lì. Sono cose che noi non immaginiamo neanche. Cosa hanno passato questi uomini di Dio? Capite? E quindi Paolo non era da meno in queste sofferenze, così gli altri. Ma viveva per questa, aveva conosciuto Gesù. E questa era la sua. Vi dicevo nello studio che ho sentito un fratello Grassini l'altra settimana. Mi diceva che in quella chiesa sono diverse persone malate, queste sorelle con tumore al seno. Parlava di 4-5. Non è una chiesa più o meno grossa come la nostra. Che dire? C'è sofferenza con questo. Significa che hanno rigettato la fede. Anzi, ci sono anni che conosco fratelli che non sono stati solidali nei fratelli che soffrono, che hanno sofferto. Mi sono stati vicini, sono andati a trovare in ospedale, mi hanno consolati. Mi ricordo di Pietro che mi raccontava tutte queste cose, di altri fratelli. Ora si è persa questa moda, si fa per dire, non è una moda. Perché quella fratellanza che viene e deve venire dalla parola di Dio, se sei credente, non può essere persa. L'affetto vero. Dov'è? Dov'è? Siamo tutti troppo presi. Scusa, io ho paura di disturbarti. Ci sono mille, mille, mille cose che si dicono, no, non sto parlando di me, parlo in genere. Eppure questi fratelli compivano il loro lavoro. Non dobbiamo dimenticare che Gesù diceva, vieni buono e fedele servitore. Dice, quando Signore, ce n'erano alcuni che dicono, quando, Signore, ti abbiamo visto che hai fatto e non abbiamo fatto questo. Gesù dice, quando l'avete fatto a uno di questi minimi dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Quindi questo amore fondo. E voglio dire, la fede non può vivere solo di cultura, di conoscenze, tra virgolette. Poi sembra molto, molto limitata. Un mondo nel quale io devo dire sempre, ah, la colpa è loro. Un mondo terribile, d'accordo. Dove i valori sono sempre più terribili. Leggevo, non mi ricordo, sì, forse ne parlavamo giovedì, no? Ormai si mettono in contatto con i morti attraverso internet. C'è di tutto. Questo è l'uomo, questo è il mondo. Ma noi abbiamo a spartire con loro. Ecco, allora io vorrei che questo amore fraterno venisse recuperato, questa franchezza tra credenti. Una volta c'era, perché adesso è andata perduta? Siamo troppo impegnati. Abbiamo tante cose da fare. Pensiamoci, perché io non riesco. Nel famoso capitolo 13 di Corinzi, che parla dell'amore. Quale fede c'è senza amore? Dice, da questo Gesù dice, vedranno che siete i miei discepoli, che vi amate gli uni gli altri. Ma non quella cosa di 5 minuti. Come stai, sorella? Stai bene? Sì, sono appena uscito dall'ospedale. Ok, allora, tanti auguri. Io credo che ora c'è scritto ognuno, bandita la menzogna, dica la verità al suo prossimo. E se lo facciamo fra di noi, qual è la forza della nostra Chiesa? Io ripeto, è vero, ci sono sofferenze, non è che, ripeto, in una chiesa dopo, più o meno come la nostra, 4 o 5 sono malati di cancro al seno e altri sappiamo che sono morti. Conoscevamo bene. Che possiamo dire? Hanno abbandonato la fede, hanno abbandonato l'amore fraterno. Ma io spero di no. Io spero di no. Quindi, ecco, concetto di fondo. Io sono la via, la verità e la vita, certo. Ma Gesù ci ha lasciato non un comportamento da ipocriti tra di noi, ma vuole che abbiamo un rapporto franco, sincero, non di occasione. Perché quelli, i rapporti di occasione sono vergognosi. Pensiamo che il Signore non conosca i nostri cuori, chi siamo, chi non siamo. Ma certo che li conosce. E allora, solo se conosce il vero Dio e comunione con Lui, puoi ottenere la forza per sostenere le sofferenze. Perché come hanno sofferto tutti i grandi profeti, discepoli, così, può succedere anche a noi. Qualcuno di voi può dire che domani non soffrirà. Chi lo può dire? L'altro giorno sono andato per fare, ora una bestia, per fare il vaccino antinfluenzale. E c'era uno che, beffardo, io sapete, non sono giovincello proprio, però l'aspetto giovanile. E questo mi fa, io non lo conoscevo neanche, come si è permesso? Così giovane già porti l'ossigeno. Sai, io ho lasciato perdere. Voglio aver risposto, tu sai già come morirai, cane. Tu sai già, cane, come morirai? Che solo un cane può parlare così. Lo sai già? Chi di noi sa? Chi di noi può aggiungere un'ora alla nostra vita? O fare un capello bianco con un capello nero. Anzi, dovremmo imparare la sofferenza, perché è lì che si impara. Perché per quanto non ci piaccia. È lì che diventiamo e vogliamo più chiaramente cosa Gesù ha fatto per noi. Amen.